Io leggo una cosa, due o tre parole dal Salmo 40. Quando dice, Salmo 40 dal verso 6 dice: tu non gradisci né sacrificio né offerta. Un'altra parte dice olocausto, un'altra traduzione. Mi hai aperto gli occhi. Tu non domandi né olocausto né sacrificio, scusate, per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà. La tua legge è dentro il mio cuore. Quindi è una cosa, sta parlando di chi? Di Gesù. Che cosa vuole? Sì, ma vuole fare la volontà del Padre, di Dio. Questa è una cosa che deve farci riflettere non poco. Cioè, la volontà di Gesù, che la sottomette completamente al Padre, è quello che lui desidera maggiormente. E quando c'è anche un momento molto difficile della sua vita, quando dice: Padre, se fosse possibile, fai che questo calice possa passare oltre. E invece il Padre, ma dice: sia fatta la tua volontà. Non dice, certo, che cosa significa? Significa che il Signore Gesù ha dovuto in quel momento, qual era il calice? A parte la morte, era che doveva prendere su di sé i nostri peccati. Egli, il Santo dei Santi, l'Iddio, che si incarna e che assume veramente, prende su di sé tutti i nostri errori, tutte le nostre vergogne e tutto il peggio del peggio per poterci salvare. Ed è una cosa molto bella e importante questo insegnamento di Gesù. Credo che sia un insegnamento essenziale, deve essere un insegnamento essenziale per ognuno di noi. Voler fare, ecco, io vengo, sta scritto nel libro, vengo per fare la tua volontà. Poi leggiamo, andiamo nella, vabbè, leggiamo in Matteo 18, leggiamo i primi 9 versetti, se qualcuno li vuole leggere. Renata.
In quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: chi dunque è il più grande del regno dei cieli? E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo sarà il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo in nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina d'asino al collo e che fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo per gli scandali, perché è necessario che avvengano gli scandali, ma guai a quell'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Ora, salto a mano il tuo piede, che in occasione di peccato, mozzalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare in vita monco e zoppo che avere due mani e due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno.
Grazie.
Amen.
Amen.
C'è ancora il secondo nome.
Non l'hai letto?
Eh no,
Ah, scusa,
ho detto.
scusa.
Parimenti. Se il tuo occhio ti è occasione di peccato, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita avendo un occhio solo che avendone due e essere gettato nella genna del fuoco.
Leggiamo ancora, Giovanni, la lettera, ma le leggo io, il capitolo 3, versetti 9 e 10. Dicono: chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. Allora, perché è nato da Dio? In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Bene, quindi mi pare che ci sono delle cose abbastanza, più che dire, come tutta la parola di Dio. Vedete, è una cosa netta, una cosa essenziale. Non ci sono quelle sfumature che lasciano quei dubbi all'interpretazione. È ovvio che uno dice, ma siamo tutti fratelli, no? Non siamo tutti fratelli. Chi l'ha detto? Siamo fratelli se veramente non persistiamo nel peccare, eccetera, 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 con tutti. Cioè, uno potrebbe dire quel che vuole, no? Ma perverte la parola di Dio, no? Ecco. Comunque, chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui, c'è un seme divino dentro di noi. E quando c'è questo seme divino? È in tutti? C'era pure in Hitler? Non mi pare. O in altri personaggi del genere. E lasciamo perdere, potremmo fare un elenco, ma non... lasciamoli perdere, sono persone del mondo che hanno fatto tutto il male possibile. Già dobbiamo cercare noi di non fare il male, che non è poco, eh. Non è poco, sapendo bene, il Signore sa chi siamo, ma adesso cerchiamo di capire qualcosa. Questa cosa continua a scendere, mi fa molto piacere. Adesso, ecco, adesso se è possibile... andiamo ancora nella lettera ai Romani, al capitolo 10. Aspetta che tiriamo un pelo su. Ok, grazie. Andiamo alla lettera ai Romani, capitolo 10. Leggiamo... dunque... qua ho scritto sì, avevo scritto dall'1 al 10, così come avevo scritto dall'1 al 10, capitolo 10 Romani, dall'1 al 10. 1125 per questa versione. Rosella?
Il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti, Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece, la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Ecco. Questa è la parola della fede che noi annunziamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati.
Grazie. Dunque, che cosa dice la parola invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. E andiamo a collegarci alla verità di cui abbiamo letto prima, che è del seme divino di cui abbiamo letto prima. Questa parola, questa è la parola della fede che noi annunziamo. Questo dobbiamo fare, punto, non dovremmo fare altro. I malevoli qui leggono, ecco, Paolo che sta parlando a chi? Sta parlando a noi cristiani e giudei che non capiscono questo, no? E io prego per loro, no? Poveri disgraziati. Giusto? Sembra chiaro il concetto, no? Invece non è così, perché Paolo sta parlando ad altri ebrei. E quindi questa è un'altra visione che ci siamo portati avanti negli anni e che non ha una tenenza con la realtà. Perché, come abbiamo detto in altre occasioni, nei primi anni, diversi anni prima, dopo la morte di Cristo, la Chiesa è stata fondata da ebrei e si parlava da ebrei ad ebrei, anche perché un gentile, un pagano non avrebbe mai potuto comprendere di cosa stavano parlando. Chiaro? Perfetto. Ma la cosa importante è, dice, come facciamo noi a sapere queste cose? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore, e questa è la parola della fede che noi annunziamo. E questo è sono delle frasi che questa parola di Dio che è scritta in Deuteronomio. Anche al capitolo 30 dice, questo sono le parole che sono scritte anche nel capitolo 30 di Deuteronomio, quando dice: ora ecco, se tu ecco, ora io pongo davanti a te la vita e la morte, cioè la benedizione e la maledizione, ora tu scegli. Non dire che sono cose troppo difficili le cose che io ti sto chiedendo, perché non sono così difficili. Perché? Perché la parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Per cui scegli la vita e non la morte. Dobbiamo pensare sempre che la parola di Dio è assoluta. E quando parla, parla in modo assoluto. E noi ci facciamo tante domande: ma perché a questo è successo quello, agli ebrei è successo questo? La parola di Dio è chiara. È un patto che Dio fa con le persone che incontra o che lo incontrano. Dice: se scegli di obbedire alla mia parola e avrai questo, cioè avrai benedizioni, scegli la vita, e la vita in senso scegliela qua, ma scegli la vita eterna oltretutto. È una cosa. Poi ci facciamo delle domande, forse dovremmo essere più attenti e leggere bene. Il patto con il Signore, fa un patto, tu non hai trasgredito questo patto, puoi fare quello che vuoi, ma io ti ho predetto questo, che se tu scegli la mia parola vivrai e scegli di ubbidirmi, se non scegli la mia parola morirai con tutte le conseguenze descritte. Allora, tornando un attimino alla lettera di Matteo, Gesù dice una cosa importante. Dice: se non cambiate, e non diventate come piccoli bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Oh, accedete, come facciamo? Chi pertanto si fa piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande regno dei cieli. Ma che cosa vuol dire, che dobbiamo fare i cretini da bambini? Gnie, no, non mi sembra che vuole dire quello. No, mi sembra che sta indicando una purezza di fondo la quale il bambino ha e che noi non abbiamo, che noi abbiamo perso nel tempo per tutta una serie di motivi. E questo è che sta dicendo. E quindi tu devi essere puro come quel bambino. La tua fede deve essere pura come quel bambino che ha bisogno di ogni cosa. E questo è quel seme divino che abbiamo visto, che abbiamo letto poco fa nell'altra lettera, nella lettera di Giovanni. Ecco, e chiunque riceve un bambino come questo, cioè come questo, in questo senso, nel mio nome, riceve me. Quindi nella purezza, cioè questa trasmissione da fede a fede, come dice ancora una volta nella lettera ai Romani, per la quale noi dobbiamo essere salvati. Ma poi dice un'altra cosa. Chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, no? Immaginiamo anche un bambino che crede in Gesù, e noi dobbiamo essere così, perché loro erano puri, questo è il senso che Gesù vuole dare, no? Erano puri nella loro purezza, così come dobbiamo essere noi, come bambini, no? Cosa gli succede? Chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli bambini, perché sapete, è facile parlare nel nome del Signore, come vedete, così, colà, così, cioè tutto quello che si vuole, nell'esprimere teorie delle più varie, delle più vaghe, ma benissimo. È solo che, però, si rischia pesantemente, perché chiunque avrà scandalizzato uno di questi bambini, sarebbe stato meglio per lui che gli fosse messa una macina da mulino, sapete quelle che macinavano l'olio, per esempio, la ricordo, no? Le cose avevano tonnellate lì, ed essere gettato in fondo al mare. Quindi, stiamo parlando, di che Gesù stiamo parlando? Di che Gesù stiamo vedendo? Un Gesù serio, perché tutto quello che lui fa, il suo sangue è sacro, e noi... Perché dobbiamo banalizzare? Guardate che una delle cose più gravi, uno dei peccati più gravi che un credente può commettere, che una chiesa può commettere, proprio banalizzare la parola, e non solo, banalizzando la parola di Dio, eccetera, eccetera, si banalizza colui che l'ha fatta scrivere. Quindi, per quello Gesù indica una posizione così, una punizione così potente. E poi, certo, dice, guai al mondo a causa degli scandali, ma nel mondo non ci possiamo fare niente. Perché nel mondo è necessario che gli scandali avvengano, perché non sono sotto il controllo di Dio le persone, no? Ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene, non è che, cioè, sapete, oggi si parla, si chatta, si gira, questo ha fatto questo, quello ha fatto quell'altro, no, sai, i politici che rubano, sapete, ormai con WhatsApp e tutte le cose, gira tutto quello che volete, no? Ma e tutti che si lamentano, che vorrebbero una giustizia diversa, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. E poi prosegue con tutto il resto. Quindi non pensiamo che anche gli scandali, questi del mondo, restano impuniti, e poi tanto viene la quando muoiono e non c'è più, restano impuniti perché tanto sono morti. No, non è proprio così. E quindi, dopo che abbiamo considerato tutte queste cose, perché ne stiamo parlando? Per un fatto principale. Perché? Perché forse ancora non abbiamo capito chi siamo. Allora io dico, sono al Signore, dico sono, perché tu mi hai creato, e quindi sia la tua volontà benedetta per sempre. Ecco, e ci colleghiamo nuovamente al Salmo 40, quando dice, ecco, io sono venuto per fare la tua volontà. Si fa fatica spesso e volentieri a capire che la volontà del Signore è benefica sempre. Come benefico, vi dicevo prima, il fatto, quando lui parla a Mosè e dice al popolo, ecco, ora tu scegli la vita e la morte che io pongo davanti a te. Se scegli di obbedirmi e di ascoltare la mia parola e di metterla in pratica, tu scegli per la vita. Se non l'ascolti, non è che è il Signore che ti punisce, sei tu da solo che ti sei punito, capisci? Sei tu da solo che sei andato a cercare i guai, e guai grossi, sempre più grossi, perché ti sei allontanato dal Signore. Ecco, quindi io benedico il Signore perché sono, e benedico il Signore per la sua volontà, perché per la sua volontà comunque che veniamo al mondo, no? E soprattutto se siamo credenti sappiamo, e c'è anche scritto questo, no? Beato chi nasce dalla volontà di Dio e non dalla volontà dell'uomo. A volte, cari fratelli e sorelle, siamo presi da scoraggiamento, no? siamo scoraggiati per tante cose, no? Perché siamo abituati, vorremmo che tutte le cose fossero appianate, e invece queste cose non sono sempre così, non vanno sempre così lisce come potremmo pensare noi, no? Durante la giornata ci sono dei momenti che ci sono le nostre cose da fare, ma credetemi che non sono proprio le più importanti, non sono le più importanti, cari fratelli e sorelle. Altre cose, le cose che a me scoraggiano sono le cose di tipo spirituale. Quelle mi scoraggiano quando, per esempio, sento delle cose che non sono in linea con quella che è la parola di Dio. Quando vedo, sento che si banalizzano le cose, no? Non parlo della nostra comunità, parlo in genere, no? Ed è un vero problema. Queste cose qui mi scoraggiano, queste lotte intestine su vari aspetti della fede, no? I combattimenti, certo, il combattimento per la fede bisogna farlo, se no, l'abbiamo detto in un'altra occasione, non siamo dei buoni soldati. E allora ci sono questi scoraggiamenti perché il bambino, e questo se è vero, il bambino che c'è nell'intimo della fede, questo è il bambino, perché se siamo nati di nuovo questo bambino c'è, se non siamo nati di nuovo questo bambino non c'è, siamo sempre noi che pensiamo, ma è inutile che da adulti, c'era un film che faceva vedere un adulto vestito da bambino col ciuccio, ma fatemi, c'è una cosa che, per far ridere, ma non è la verità. E quindi il bambino che c'è nell'intimo della fede, se è vero, perché siamo nati di nuovo, e se non siamo come piccoli bambini, questo è scritto, non entreremo proprio nel regno dei cieli. E questo indica l'innocenza, la purezza del bambino, che non ha colpe, no? E qui viene anche a riprendere l'argomento nella lettera ai Romani, quando Paolo si trova in mezzo a delle lotte tra carne e spirito, quando dice, ma vedo che nella mia carne c'è una legge, la legge del peccato, che si rende conto che nonostante tutto non riesce ad uscirne, ma non lo fa volontariamente, non riesce ad uscirne, però d'altro canto dice, sia resa grazie a Dio che mi ha liberato per mezzo di Gesù Cristo. Dice, chi mi libererà da questa schiavitù? Perché il problema è questo, chi mi libererà da questa schiavitù? E chi ti libererà se non questa fede innocente di questo bambino che è venuto a vivere nella persona che ha accettato Gesù Cristo nella propria vita? E cominci, quando sei un bambino innocente, cominci poi a prendere le prime delusioni, perché qualcuno ti ha ingannato. È facile ingannare un bambino, è facile, molto facile ingannare un bambino, però Gesù dice guai a quella persona che avrà scandalizzato uno di questi piccoli, e io intendo innocenti nella fede. Ora appetite voi il puro latte spirituale, no? Il latte lo si dà dei bambini, dei bambini innocenti, no? Perché sarebbe stato meglio per lui gli fosse messo una macina al collo, una pietra da macina, e gettato in fondo al mare. Forse nessuno valuta veramente bene le parole del nostro Divin Maestro. Nessuno le valuta veramente. Come? Gesù vuole prendere uno, gli vuole mettere la macina al collo, lo vuole buttare giù, perché non... E anche altre cose che abbiamo letto prima non sono concepibili, non sono concepibili dagli esseri umani, soprattutto la nostra società, gli sembrano cose incredibili, no? Eppure Gesù le dice chiaro e tondo, dice, ma... e poi continua, e continua fino alla fine, no? Quando piuttosto dice cavati un occhio, no? Buttalo via, piuttosto meglio che tu entri. Sono esempi che vuol fare, no? Noi sappiamo che purtroppo quel che vediamo lo vediamo così com'è. Se tu vedi un peccato, cosa coglie il tuo occhio? Coglie un peccato. Se tu vedi una melagrana, coglie una melagrana. E c'è un aspetto generalizzato di problemi che sono interminabili. Ecco perché chi mi libererà da questo corpo di morte? La libertà di cui parlavamo qualche culto fa. Sì, qualcuno dirà, ma tu prendi troppo sul serio le parole che dice Gesù. Ma come le dovremmo prendere? Forse c'è qualcuno di noi che non prende sul serio le parole di Gesù? E penso proprio di sì. Perché ormai dice dovreste essere maestri, ormai dovreste prendere... Non è che dovete prenderle sul serio. Cioè, se amate il Signore, obbedite alla sua parola e volete fare che cosa? Io voglio somigliare a Gesù. E se voglio somigliare a Lui, non è che adesso esco sui tetti con i capelli lunghi, come l'hanno fatto vedere, con la tunica e mi metto a fare cose che non mi competono. No, se voglio somigliare a Gesù, vuol dire che io voglio fare la sua volontà, che è quella del Padre. Se... Questo desidero che sia fatta la tua volontà. Nella preghiera del Padre nostro, che cosa c'è scritto? Che Gesù cosa ci insegna? Ci insegna sia fatta la tua volontà, che è una volontà benefica per il bene di tutto ciò che Lui ha creato. Ma è difficile? Allora, ognuno valuti la fede di un bambino, quanto sia assoluta nei confronti di chi lo sta educando, dei genitori, nei confronti dei maestri, eccetera eccetera, perché adesso le cose sono cambiate molto, però questo bambino assorbe tutto. E se tu gli insegni delle menzogne, lui le scambia per verità, e allora ecco perché tu lo hai scandalizzato, ed ecco perché, come dice un detto evangelico non biblico, però dice, siamo pochi e ben divisi, no? Però c'è bisogno che questo avvenga, c'è scritto, che chi di voi viene approvato sia approvato anche attraverso le divisioni, attraverso tutta questa serie di cose. Ma le divisioni non devono esistere, perché, ma no, c'è scritto, no? Ma non è che dobbiamo creare apposta, non è che dobbiamo creare apposta, però se... allora, ora noi dobbiamo analizzare noi stessi e vedere se la mia fede corrisponde veramente a quella innocenza, no? Che ha un piccolo bambino. Cioè, se è così, come faccio a capire se è così? Guarda, voi avete visto il capitolo 13 di che abbiamo letto l'altra sera, di Romani, di Corinzi, sull'amore, no? Allora, se la mia fede crede ogni cosa, spera ogni cosa, non nuoce al prossimo, non fa tutte queste cose, ecco, questa è la fede del bambino. Questa è la fede del bambino. Era una fede innocente, pura. Quindi vedete come calza la meraviglia, no? Infatti poi dice alla fine, queste tre cose che durano, fede, speranza e amore. Ecco, vedete come le cose non sono così complicate, tornano. Quindi questa è l'unica fede che gradisce, Dio gradisce, cioè una fede innocente. Ma qualcuno dirà, ma perché c'è anche una fede colpevole? No? Ma abbiamo visto la volta scorsa, perché la fede di Eli e Elifaz, Bildab, Zofan, amici di Giobbe, com'era? Era una fede, loro credevano, ma era una fede colpevole. Era una fede colpevole, perché dice pure, vedete voi, Gesù gli ha detto, ma questi sono pazzi. Gesù, il Signore gli ha detto, questi sono folli, no? Per la follia delle vostre parole che avete detto, no? L'abbiamo visto la volta scorsa. No, c'è una differenza. Questa non era una fede, no, innocente. Quella innocente era quella di Giobbe, che non aveva colpe, capisci? Non aveva colpe, era di Giobbe. La verità risiede nell'intimo se è innocente, nella fede, perché lo Spirito Santo, se tu sei come un piccolo bambino, ti guida in tutta la verità. Perché il Signore, un padre prende cura del proprio figlio che ha bisogno. Degli arroganti, cioè ti può dare una mazzata se tu poi impari, ma se non impari, inutile, sai che dice. Eppure dice che la correzione è necessaria. Perché dice, visto che i vostri padri vi hanno corretti, i vostri padri terreni, a maggior ragione dovete accettare la correzione che viene da Dio. Ma noi le correzioni, no, ci danno fastidio, ma che non ci puoi dire a uno, ma guarda che ti saltano addosso, ma anche nella fede ti saltano addosso, eh. È possibile questo? È possibile? Uno è un credente? Ti saltano addosso nella fede? E va bene. Ora la nostra storia umana, cari fratelli e sorelle, lo sapete bene, è lastricata di fallimenti, inutile che stiamo ad elencare i nostri successi ai fessi. Ho avuto questo successo, ma di che stiamo parlando? Sostanzialmente l'unico successo che abbiamo avuto e che abbiamo è se abbiamo una fede del genere, cioè quella innocente di un bambino. Allora, questo sì. E cosa succede? Che è il bambino che salverà l'adulto, cioè noi. Il bambino, la fede innocente, che salverà quella parte incapace di uscire dai guai, che si può dire la parola, non la dice, ma la diciamo, si è immelmato, no? È entrato in delle corde che non lo avvinchiano da ogni parte. E allora quel bambino lì, se tu ce l'hai, quello ti libererà. Perché quella è la fede, la scintilla che viene da Dio. Dunque, se siete rinati di nuovo, se siete rinati o nati di nuovo, siete da questo punto di vista come dei piccoli bambini, che avete bisogno di credere molto innocentemente e bere il puro latte spirituale. Ma uno dice, ma tutti questi discorsi, i discorsi sono sempre quelli. Quando egli tornerà, troverà egli ancora la fede sulla terra? Io me lo chiedo, perché tante volte dico, ma stai parlando con dei credenti o con dei pazzi? Ma mi viene, perché io ne sento di voi, ma non con voi, ma in genere, e dice, ma questi da dove stanno uscendo? No, no, ma, cioè, voglio dire, un po' di timore del Signore, zero. No, di parlare, no, come Elifaz e gli altri, zero. Ma almeno, se tu senti i loro discorsi, come dicevamo l'altra volta, sembrano, se tu le leggi, dici, ma questi sono dei saggi. Eppure il Signore dice, no, voi siete degli stolti. Com'è possibile tutto questo? Che egli non troverà la fede, o la troverà in pochissimi. Eppure ci sono miliardi di credenti. E com'è possibile? Io mi faccio delle domande, cari fratelli e sorelle, io mi faccio delle domande. Poi, cioè, le domande, se abbiamo fede, ce le dobbiamo fare. E magari può essere anche che non abbiamo una risposta, sempre. Ma se il Signore vuole, avremo anche la risposta. Se il bambino è nato da Dio, se è nato da Dio il bambino, non accetterà nulla di diverso, se non il puro latte spirituale. Non accetterà nulla di diverso. Se questo bambino invece è come Esaù, non sa dividere ciò che è santo da ciò che è profano. E per lui è la stessa cosa, no? La fede è come un piatto di lenticchie. O un piatto di lenticchie sono come la fede, equivale, no? Noi dobbiamo dare valore alle cose, cari fratelli e sorelle. Un conto sono le lenticchie, un altro conto è la fede. Sono dei valori completamente diversi. La fede, dice il Signore, che è più preziosa dell'oro che perisce. E per quello siamo qua. Spero. Io dico sempre spero, perché l'amore spera ogni cosa, cari fratelli e sorelle. Io spero. E allora, il bambino che è abituato a bere il puro latte spirituale si accorge subito che c'è qualcosa che... Mi viene in mente il mio nipotino, che l'altro giorno Valentino la lattava, alla fine ogni tanto piangeva, e allora dice, ma che... ho tentato di comprargli un ciuccio. Due, e come gliel'hanno dato? Oh, ma l'ha sputato. Due o tre volte l'ha sputato, no? Ecco. Perché dici, ma chi è sta roba? No? Ecco, ecco, allora, allora, se bevo il puro latte spirituale, allora e cresco da questo punto di vista, posso riconoscere le mie debolezze e le mie fragilità, perché è quello che me le fa riconoscere, perché dici no, questo non va bene, questa cosa qui non è pura, non è pura, non va bene, no? E allora posso dire veramente, mi faccio delle domande, dico sono, esisto. Quando altri non sanno perché esistono, per andare a fare la spesa, ok? Portare il carrello al supermercato, esistono per quello, e fare da mangiare, se no il mondo non va avanti, esistono per quello. No, io esisto per altro, esisto per la volontà di Dio. Ah, è tutta un'altra cosa, no? Perché tu mi hai creato e quindi sia la tua volontà benedetta per sempre. Ecco. Beh, è questa la mia dichiarazione avanti, Signore. Il figlio vero si riconosce nella volontà del Padre e cerca di fare la sua volontà. È inutile che ci giriamo attorno. Ma vedete com'è pratica la parola di Dio? Ma io mi chiedo, ma tutte queste persone che si inventano le cose più strane, più strambe, no? Ma che senso hanno? La parola di Dio è pratica, è pratica. Se poi c'è qualcosa che non si capisce, non facciamo come dice l'Apostolo Pietro, che alcuni riconoscono le scritture, che alcuni... storcono, alcuni ignoranti storcono al loro proprio danno, c'è scritto, no? Perché non le capiscono, allora le cambiano. Come se non le capisci, stai bravo e stai tranquillo, quello che hai capito ti è sufficiente per il momento, se poi il Signore vorrà capire anche il resto. Allora il figlio si riconosce proprio in questo, nel fare la volontà del Padre, nel cercare questa volontà. Che magnifica relazione c'è tra il padre e il figlio. Sono venuto, Padre, io vengo per fare la tua volontà. Ma ora chiedo a un figlio che dice al padre, ma su cose piccole, non cose grandi così, vengo per fare la tua volontà. Aspetta, adesso non posso, più tardi, tutte le cose del mondo. No, papà, però forse questo è meglio così, che cioè proprio non, la relazione saltata, diciamo, no? La relazione saltata, si sa. Ormai il mondo è così, però noi speriamo al meglio e vogliamo indicare questa cura. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Tutte le cose meravigliose che Gesù ci insegna, e tra queste è sicuramente la sua totale sottomissione al Padre. E questo lo fa anche durante la preghiera del Getsemani. Significa l'orto del frantoio praticamente, no? E anche lì, nel momento più difficile, dice: se è possibile, allontana da me questo calice. Ma il padre lo sa che questo non è possibile, perché sennò salta tutto. Salta tutto. E allora la cosa che Gesù, ecco lì, ecco perché lui è meraviglioso in tutto. Dice: allora sia fatta la tua volontà, Padre. Comunque io mi sottometto alla tua volontà. Questa cosa non... cioè che io diventi peccato, io che... è una cosa però necessaria per la nostra salvezza. E lui questo lo fa. Ma perché si parla di Cristo così? A caso? No? Non lo so. Ognuno sa. E il Signore anche sa. E il Signore anche ci conosce. Ecco perché il Signore dice a un certo punto in Isaia: quanto sono distanti i miei pensieri dai vostri, quanto è alto il cielo dalla terra. Eppure il Signore ha gettato un ponte tra noi e Lui. Ecco perché Gesù è venuto, per fare la volontà del Padre. Noi sono, fratelli, noi sono troppe le cose che non conosciamo. Se io dicessi di conoscere, direi una menzogna. Sono proprio tante le cose che noi non conosciamo. Cioè, sono la stragrande maggioranza. Noi conosciamo ma il minimo del minimo, ma neanche il minimo. Non sappiamo niente di noi stessi, di cosa succede attorno, di cosa succede sopra, di cosa pensano. Noi pensiamo di sapere che cosa... Non sappiamo niente, non sappiamo niente di Dio, non sappiamo niente dello spazio, non sappiamo niente. E ci sono persone che sono convinte di sapere, quindi si rincalluzziscono, capisci, tirano fuori tutta la loro... No, io non so, veramente il Signore sa che non è la mia falsa umiltà. Comunque, la cosa importante è questa, che Egli ha gettato un ponte. No, infatti c'è un solo intermediario tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. Ha gettato un ponte e ha appianato tutte le nostre strade, quelle ripide, quelle... tutte. Le ha appianate tutte, cari fratelli e sorelle, perché non avessimo a che dire. Perché non avessimo a che dire, per me è una cosa troppo difficile questa. E in cielo chi la prenderà? E sottoterra chi andrà a prenderla? Come dicevamo prima, a volte siamo presi da scoraggiamento. Quel che taglia, questo scoraggiamento che taglia le gambe, che abbatte un bambino nella sua innocenza, sono gli scandali. E sono non riconoscere queste cose. È uno scandalo non prendere veramente sul serio la parola di Dio. Io vi invito questa mattina a meditare su queste parole, e che queste parole non siano solo una cosa che passa da un orecchio ed esce dall'altro. Perché il Signore è alle porte. Non dobbiamo preoccuparci di tutte le varie storie che si inventano attorno al suo ritorno. Non sono determinanti. Ci dobbiamo informare, ma non sono determinanti per la nostra salvezza. Ma gli scandali non sono solo quelli che immaginiamo noi, cioè peccati gravi riconosciuti dal mondo. Perché ormai... e quello ha rubato e su tutti i giornali, quello è uno scandalo, tutte queste cose qui. Gli scandali sono anche quelli più piccoli, quelle innocenti bugie, cari fratelli e sorelle, anche dette a noi stessi. Sapete, quando riusciamo, vogliamo ingannare noi stessi, mentiamo anche noi stessi. No, ma sta cosa, vedete che il cervello è una cosa tremenda, cari fratelli e sorelle, ed è tremenda, sapete perché? Perché crea anche le cose, e questo dobbiamo arrenderci davanti a questo fatto, crea anche le cose che non ci sono. Cioè, tu non vuoi fare una cosa e lui la crea, il cervello la crea. È come quando la stessa cosa avviene per un fenomeno fisico, per quello dei colori. Cioè, sostanzialmente io sto guardando un verde e subito dopo lui dice no. Il tuo bisogno è che ti manca l'altra parte, e quindi ti fa vedere, dopo quando vedi il disco lo togli e vedi il rosso sul foglio bianco, capisci? Cioè va a creare cose anche, Quindi dobbiamo arrenderci a un'evidenza, no? Dobbiamo prendere coscienza di quello che noi siamo, no? E affidarci completamente al Signore e desiderare la sua volontà e dire: Signore, ci sono delle cose che sono sopra le mie forze e non ce la faccio, e non ce la faccio ad uscire. I motivi sono i più svariati che noi possiamo avere. Ma questo confronto è necessario con il Signore. È necessario per poter salire sul ponte. Perché chi è puro, cioè questo ci purifica davanti a Dio, il riconoscere le nostre incapacità. Ci purifica e ci dà comunque la certezza del suo perdono, se riconosciamo questo, perché poi è ribadito in più parti, no? Adesso non vado a cercarle, ma dice in più parti che è vero, no? Tu devi perdonare il fratello 70 volte 7, ma ti deve chiedere, deve essere convinto perdonare, cioè tu lo perdoni se lui è pentito, è scritto chiaro in tutto e per tutto, ma si parla dei fratelli e poi di tante altre cose, no? Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Questo è quello che il Signore ha fatto, che non è poco. Guardate, noi non conosciamo niente, neanche della vita conosciamo niente. Non conosciamo niente. Io non so più come spiegare tutto ciò. Comunque, anche le piccole bugie dette a noi stessi sono quelle che scandalizzano il bambino che abbiamo dentro, se è vero, no? Se è nato. E ecco perché i puri di cuore vedranno Dio. Quante volte non mi preoccupo di aver certezza di quel che dico se riguardano le cose dello Spirito Santo, le cose che il Signore ci dice dello Spirito. Non mi preoccupo, le dico in libertà. Anche questo può scandalizzare un bambino. Quante volte non mi preoccupo di chi ho davanti e se devo evangelizzare una persona? Quante volte mi preoccupo di non scandalizzarla col mio comportamento, col mio modo di essere, col mio modo di fare? Ecco perché dobbiamo fare un lavoro dentro noi, ma lo deve fare quel bambino che c'è dentro di noi, che ci deve cambiare da persone adultere, perché quello è adulto adultero. dobbiamo vergognarci davanti a un bambino innocente che ci colpevolizza e dice: no, tu non sei innocente per niente. Amen.